Elia si trova nel deserto, l'abbiamo sentito nella prima lettura, sotto il ginepro, avvilito fisicamente e moralmente. Ha combattuto il falso culto ai Baal sul monte, ha sterminato i profeti, per salvaguardare il vero culto a Dio. Ed ora si ritrova ramingo, fuggiasco, per conservare la propria vita. Come ci risuonano familiari quelle parole: ora basta, Signore, ne peu de più, avremmo detto noi bergamasco. A tutti nella vita può capitare un momento nel quale ci sembra di essere arrivati oltre il limite, di non poterne più, assaporando una aridità che ci porta a non avere più voglia di vivere, addirittura pensando preferibile la morte. A volte capita nella vita. E succede quando viene meno la fiducia nella vita, in noi stessi, negli uomini. E allora servirebbe qualcosa capace di consolare. Una parola giusta, però a volte non abbiamo parole giuste. Un gesto giusto, opportuno, ma a volte non abbiamo gesti opportuni. E allora come fare quando abbiamo accanto una persona che non ha più voglia di vivere? Come fare? E Dio è un grande, non si limita a rincuorare Elia, a dire: ah, sei stato un bravo profeta, hai ucciso tutti i profeti di Baal, hai salvaguardato il mio culto. No. Ma gli dona ciò di cui ha veramente bisogno, del pane per ristorarlo. La cosa più semplice, ma Dio vede quella roba lì. Quel pane era per Elia la parola giusta, era il gesto giusto, opportuno. E allora bello che in questo contesto la liturgia ci pone le parole di Gesù: io sono il pane disceso dal cielo. E queste parole fanno arrabbiare tutti i suoi contemporanei, perché sembrano una pretesa folle, scandalosa. Come può quest'uomo, Gesù, figlio di Giuseppe, che non solo appare ma è uomo come noi, dirsi disceso dal cielo, cioè dirsi da Dio, inviato da Lui? Le fodeco? Nessuno può dirlo. Non solo, ma addirittura come può dire di darci la sua carne? Cioè, noi sentiamo questi Vangeli ormai, anche noi preti siamo abituati. Ma se lo rileggiamo pian pianino, potama, le fode coe, o le rabbit, o c'è qualcosa di più. E c'è qualcosa di più. Quante volte anche noi lo riteniamo figlio del falegname, Gesù, illudendoci di sapere già tutto? Ah sì, noi sappiamo tutto della vita, della fede, della Chiesa, dell'umanità, della fraternità, sappiamo tutto anche di Dio, a volte sappiamo di più ancora di Dio che di Dio sa di se stesso, lo pensiamo almeno. Nessuno può venire a me se non lo attiva il Padre che mi ha mandato. Quasi a dirci: non basta l'intelligenza umana, non sono sufficienti le facoltà umane per discernere chi è veramente Gesù. Occorre essere attivati dal Padre. Non basta sapere Gesù per essere di Gesù. Quanti teologi sanno Gesù, ma non sono di Gesù? E non basta essere battezzati, comunicati, cresimati, magari anche sposati o ordinati per essere di Gesù. È necessario lasciarsi liberare nella propria libertà, quella personale libertà incatenata dalle miserie del nostro piccolo io onnipotente. È una grazia da chiedere, fare spazio dentro di noi, liberarci da tutto ciò che ci occupa il cuore, la mente, la vita, per accogliere Lui. È una grazia. È duro. Credo ci voglia tutta la vita. Però quando avviene questa comunione di vita col Signore è tale che neppure l'ostacolo più grande che tutti abbiamo e che ci accomuna tutti, che è la morte, può vincere questa roba qua. Sì, perché il Signore, il risorto, ti apre la vita per sempre, segno della sua testarda fedeltà alla nostra storia. E lui può farlo. E allora ancora tre cose. Ma per accogliere questo pane che mangiamo tutte le domeniche, bisogna veramente tenere nel cuore più che a mente tre cose. Il fatto che è pane della vita, è pane di fraternità ed è pane per tutti. È pane di vita. Non è pane di morte, in gare di il chesto. È pane di vita. Andare a Gesù significa andare da un uomo con un'umanità piena, caratterizzata anche dalla fragilità, un uomo che vive tra gli uomini, che parla la lingua umana, che ha sentimenti umani, che incontra gli uomini, che si mette al servizio dell'uomo prendendosene cura. È in questa umanità di Gesù che incontriamo Dio. Quindi è pane di vita. Ma è anche pane di fraternità. E qui ci frega. Mangiandolo, siamo consapevoli che ci è dato di incontrare Dio nell'incontro con l'uomo. Qualunque uomo di fronte al quale sei chiamato a farti dono. E ancora, è pane per tutti. Non lo puoi tenere per te questo pane, rinchiuso in te stesso, dentro di te. Quante volte succede a qualcuno di dire, io prego il mio Gesù, io seguo il mio Gesù. Ma che mio Gesù può? Ma non esiste il mio Gesù, esiste il Gesù che è per tutti e che è di tutti, che è questo corpo che si dona qua. Quando ricevi questo dono, sei portato a ridonarlo agli altri, rendendoli nuovamente fratelli, capaci di stare come te e con te attorno alla stessa tavola, condividendo lo stesso cibo e la stessa vita. Ed è bello pensare che quando siamo qui attorno a questa tavola, tutti portiamo la propria vita, con le gioie, con i desideri, ma anche con le fatiche che tutti abbiamo e a volte anche le tristezze. Ma ci siamo qui tutti. Finisco. Il bello è che se questo pane tenti di tenerlo per te stesso, tu lo fai morire. Anche il prete, se pensa di tenere quel corpo lì per sé, lo uccide. Lo fa morire, Gesù. E distrugge in se stesso l'apertura a tutti e diventiamo più poveri, meno umani. E allora, dicevo prima, ci frega questo pane, perché sono cose che sappiamo, ma è bello ridirci, a me fa bene se risentirle, che quando mangiamo questo pane che è di vita, che è di fraternità, che è per tutti, diventiamo quel pane, mangiando di lui diventiamo lui, mangiando Gesù diventiamo Gesù, mangiando il corpo diventiamo il corpo. Ed è una responsabilità enorme quella roba qua. Perché nella nostra carne vive la sua carne, o meglio, la nostra carne vive perché Lui vive in noi. E allora siamo chiamati a farci pane, non veleno. Quante volte tra noi uomini e donne siamo più veleno per gli altri che pane di vita? Quante volte? E allora ci fa bene tornare qui a questa tavola insieme. Per reimparare ad essere pane, pane che sostiene e rinvigorisce la vita, in un cammino che rimane condiviso, come per Elia, sarà profeta se ritorna col suo popolo, non se lo fa da solo. E allora cosa cambia dopo aver mangiato questo pane? Forse nulla, se non il fatto che tutta la nostra vita è chiamata ad essere Eucaristia, cioè rendimento di grazie, facendosi dono per tutti. E in tutto questo Dio non ci obbliga a mangiare di Lui. Bello, no? È un Padre che non ci obbliga a mangiare di Lui. A noi scegliere se accoglierlo, sapendo appunto che se lo mangiamo ci apriamo al rischio dell'incontro con Lui, ma anche dell'incontro tra di noi. E allora la domanda che lascio a me e a voi è: ma siamo disposti ancora a correre questo rischio dell'incontro con Dio e dell'incontro vero tra di noi?